Fratelli, quello che fa la differenza necessaria tra la nostra religione e tutte le altre che sono pagane è la resurrezione di Gesù. Questa è la differenza. Ci sono migliaia, milioni di diverse religioni. In India ci sono 330 idoli diversi. Quindi milioni di religioni, diciamo, nel mondo. Ma nessuna c'ha un risorto.
Grazie, Signore.
Apocalisse 13 dice che il falso profeta, questo religioso, farà miracoli. Esodo 7:8 dice che i maghi d'Egitto facevano miracoli, neanche troppi. Miracoli non bastano. Matteo 7, 21-23 dice che gli imbroglioni cristiani, predicatori cristiani imbroglioni, fanno miracoli. Dove? Matteo 7, 21-23. Dice, abbiamo fatto miracoli. Sì, ma io non vi conosco. I miracoli non bastano. Certo, Gesù ha fatto più di tutti, quindi diciamo confermano. Quindi la differenza è la resurrezione, tutto il resto non sono prove sufficienti. Gli abbondanti miracoli di Gesù sono una conferma, ma da soli non bastano, è necessaria la
resurrezione.
Potete arrabbiarvi un po'?
Resurrezione!
Grazie. No, perché se no io mi posso anche addormentare mentre predico. Qui dovete gridare in un modo che... Fate conto che il predicatore è mezzo addormentato, dovete svegliarlo. E se svegliate me, forse riuscirò a svegliare qualcun altro, io a mio turno, a mia volta. Allora, quando voi sapete, una volta che sapete dimostrare la resurrezione, il resto è facile. Ogni missionario, ogni evangelizzatore deve essere in grado di dimostrare la resurrezione a chiunque lui evangelizzi. È inutile predicare viva il cattolicesimo e i protestanti, cioè, se non gli spieghi la resurrezione. Oggi il messaggio di chi evangelizza addormentato in piedi e dice: vieni nella mia chiesa, c'è un materasso vuoto, c'è una panca comoda. Vieni, mio predicatore ti aspetta. Poi va lì e magari è una cosa noiosa, oppure tutti gridano alleluia, alleluia, non capisce niente. Non basta dire alla gente andare in chiesa dove forse c'è qualcuno che predica a malapena la resurrezione, a malapena lo sa dimostrare. Noi vogliamo essere dimostratori tra i primi al mondo. Noi vogliamo essere, perché vogliamo essere i primi, Angela? Siccome si dà il caso che siamo gli ultimi. Siamo il peggio dei peggiori. Paolo diceva, lui è il capo dei peccatori. Inoltre era un ginocchio vicino al pulpito, insieme a un pastore in una chiesa che dovevo predicare e stavamo pregando. Perché pregavo in ginocchio, perché dopo io devo predicare, insomma, ho bisogno di inginocchiarmi. Il pastore era al mio fianco. E mentre pregavamo, così sussurrando, io ho detto, che peccatore che sono, Gesù. Allora il pastore si è girato. Ah sì? Stai attento. Caspita, chissà cosa ha capito questo qua. Io sto pensando se Paolo dice che è capo dei peccatori e lui pensava chissà cosa avessi combinato.
Lui è uno di quelli che non è
Lui,
peccatore.
fratelli, cerchiamo di venire a fronteggiare la verità che siamo buoni a nulla senza Gesù. Allora, tenetevi sempre pronti, fratelli, pronti, abbiate alcuni punti scritti. Tutto questo messaggio che adesso io vi do, voi dovete riassumerlo in 4 e 4, 8. Va bene, Angela dice e 4, 12. Angela dice così. Allora, in 4 e 4, 8, voi dovete riassumerli di maniera che potete leggere. Quando evangelizzate qualcuno, gli leggete i suoi diritti. Hai diritto di andare in cielo se credi, hai diritto di andare all'inferno se non credi. Insomma, leggere i punti della risurrezione, ma veloce, alla fine, se non siete addormentati come me, rimemorizzate queste cose. Vi usciranno dal cuore. anche senza bigliettino, ma all'inizio anche il Papa legge i bigliettini. Quindi umiliatevi e leggete il bigliettino.
Perché no?
Va bene.
Amen, sì.
Per aiutarvi in questo, ecco qua adesso alcuni semplici punti che io mi sono appuntato. Angela, ti ho dato delle scritture, no?
Sì, sì.
Spero
sì.
Che sei più che pronta.
Sì, Dio mi aiuti.
Ok.
Sì.
Allora, ho preparato questi punti che potrete tenere nella Bibbia o Nuovo Testamento, che dovreste sempre, cosa? Portare con voi, sempre, è come la pistola del carabiniere, il fucile del fuciliere, lo scudo del soldato, sempre con voi. Allora, riguardo alla morte in croce di Gesù, vi sono molte testimonianze di famosi storici secolari al di fuori della Bibbia. Adesso ve ne cito alcuni, ma ve ne darò altri. Ce ne sono altri che adesso io vado a scartabellare e ve li darò magari settimana prossima, perché siamo già sabato, Acide Arbolina è già finita questa settimana. Allora, John, cosa vuoi?
I heard one person, he said that, what's it called? The resurrection is one of the best proved points in history.
C'è qualcuno che traduce in questa chiesa?
Sì, sì, mi ho preso il microfono, non riesco a tradurre.
Ma organizzatevi, benedetti, qui vedi, ecco. I microfoni che volano.
Abbiamo solo due.
Ma dai che i fratelli che ci seguono si addormentano a questo punto.
No.
Forza!
What did you say?
I said, somebody said the crucifixion is one of the best proved stories in history.
Qualcuno ha detto che la crocifissione è la parte storica della storia più dimostrabile di tutte le altre.
La cosa?
La crocifissione.
Crucifixion.
E la risurrezione? Adesso ci arriviamo noi.
Yeah, exactly.
Okay, se difendo crocifissione, tanti sono stati crocifissi, ma io voglio andare alla resurrezione.
Amen.
Se imparate questo, ragazzi, e magari voi, se alcuni di voi siete già testimoniatori, evangelizzatori in gambissima, farete un salto di qualità. Pronti? Via! Allora, dicevo, voglio parlare di testimonianze di famosi storici secolari che non sono nella Bibbia. Allora, e qui gli atei ascoltano le cose secolari, ecco, parliamo, sì, la loro lingua, no?
Sì, sì, perché sono, allora, prove
storiche. Il primo è Tacito, uno storico romano tra il primo e il secondo secolo ha vissuto, e faceva resoconti per l'imperatore romano, tutti in chiave negativa contro i cristiani. Ah. E quindi, essendo contro i cristiani, sua testimonianza ha anche più valore. E lui ha testimoniato, dice che ci sono questi cristiani che credono nella resurrezione, predicano un Cristo che ha fatto miracoli. Cioè, ti dà tutto il resoconto del cristianesimo, questo, mm-hmm, in quattro parole. E tutto contro. Allora sono un branco di pazzi, no, naturalmente. Mm-hmm. Però testimonia che c'erano.
Sì.
Quindi quando parlate con i satanisti, che dicono, oh, come sappiamo chi l'ha scritta la Bibbia?
Gesù non è mai esistito.
E chi ha scritto la matematica? Non lo sappiamo, allora non la usare. Mm. Allora, poi il secondo, io direi Giuseppe Flavio, un storico del primo secolo, storico ebreo che lavorava per i romani. Mm-hmm. Poi c'è un altro, Serafian, Lucian, non so in italiano, comunque Serafian e Lucian. E persino il sacro Talmud ebraico, nonostante copre Gesù di insulti, indirettamente conferma Gesù. Dice, faceva miracoli, cosa diranno gli ebrei? Col potere del diavolo. Però dice che faceva miracoli.
Wow.
E dice che i suoi seguaci dicono che è risorto, ma non è vero, non ci crederete mica, non lo dicono così. È così che questi pezzacchiotti indirettamente confermano che ai tempi, sì, di Gesù gli ebrei affermavano che i cristiani predicavano la resurrezione. Mm-hmm. È chiaro che gli ebrei, capito, loro non ci credono. Adesso vogliono fare una legge in Israele che è proibito di menzionare il nome di Gesù in Israele. Proibita essere cristiano, proibito evangelizzare, una legge, c'era sui giornali ieri. Mm-hmm. Cioè, questi ebrei ancora insistono, ancora perseguitano Gesù sulla via di Damasco.
Sì.
E allora, dovete spiegare con calma. Quando spiegate le cose, non fate come fanno in televisione, che c'hanno lì quelli pagati apposta per litigare. In televisione c'hanno questi camuffati da presentatori, camuffati da moderatori, camuffati da giornalisti, ma sono pagati per interrompere, per litigare, per offendere. Hanno appena offeso quel poveraccio Alessandro Orsini, okay, che tanto che lui ha rinunciato ai programmi e non va più, ha detto, per adesso. Speriamo che cambi idea, perché è uno dei pochi che dice le cose vere. E gli hanno messo delle persone lì, che persone che non capiscono niente, e solo per litigare, solo per offendere, solo per fare i risolini e provocarlo. Allora dovete spiegare con calma. Se parlano, lasciate parlare. Voi aspettate che stanno zitti. E poi gli dice: hai parlato abbastanza? Sì, adesso quanto mi dai? Mi dai un minuto o no? Se no me ne vado, io vado a prendere un caffè. Non mi interrompi, un minuto me lo dai? E poi quando pare di parlare come un oracolo di Dio, dovete imparare l'arte di essere brevi. Adesso, ma tu, frate Giuseppe, però, tu predichi per 3 ore, ma cosa c'entra? Io perché c'ho una radio, no? Voi la radiolina che l'avete in tasca, voi dovete essere... Io quando vado a evangelizzare sono conciso, a volte però mi fanno parlare, parlo mezz'ora, cosa c'entra lì? Ma a volte so che devo misurare anche i secondi. Qui posso parlare 10 secondi. Sì. Posso parlare 20 secondi.
Perché perde l'attenzione.
Capito? E devi condensare A, B, C, D, l'alfa e l'omega in 10-20 secondi. È possibile. E caspita. Lo faccio persino io, che sono conciato così male, che parlo sempre.